Allora, ci siamo sempre con voi, Marco Vicari e Stefano Pallomeni. Eccoci qua.
Ciao Marco, di nuovo, ciao a tutti.
E allora, si va naturalmente, quindi vedi il mercato che comincia ad arrivare per questo mese. Intanto il Milan sceglie Fulgruc e la Roma su Zirkzee, ma ci sono anche il piano B e il piano C, come scrive tutto Mercato Web. Insomma, il piano B, c'è anche Beto.
Beto.
Che potrebbe.
Lo sono perso Beto.
Beto ex Udinese. Che
ah,
sta
per la Roma?
Sì, sì, se non dovesse arrivare Zirkzee. Quindi un altro giocatore. Vabbè, un po' di situazioni di mercato. Vediamo, ne parliamo anche con lui. Massimo Brambati. Ciao,
ciao
Massimo.
Ciao Stefano, ciao Marco.
Ciao Massimo.
A tutti.
Ben trovato, ben trovato. Massimo, grazie. Ma che ne pensi di Fulgruc te?
Ma io sono stato a cena con Allegri. Non mi sembrava molto convinto, ma non tanto per il valore del giocatore, ma quanto perché secondo lui aveva dei problemi fisici. E quindi la paura di un allenatore di portarsi in casa un giocatore che può poi sfoderare dei problemi fisici e non essere poi sempre a disposizione è una paura concreta, perché se andiamo a guardare i numeri, questo dice la storia di questo giocatore.
Sì, sì, è vero. Poi, insomma,
io ho sentito che, per esempio, era molto gradito e io penso che un affondo su questo giocatore può essere o possano fare era Zapata del Torino.
Ah, certo, Zapata. Però
sai, è appena rientrato.
Sì,
da
appena rientrato,
studio,
esatto.
Però conosce il campionato italiano, è a scadenza, perché va a scadenza tra 6 mesi. È un giocatore questo che onestamente non lo vedrei male.
No, ma poi, ma poi Stefano, quello dice anche perché Allegri vuole dei giocatori pronti e devono essere utilizzati subito. Cioè, il fatto che tu prendi un giocatore che, per carità, magari è bravo Fulgruc adesso, io non sto dicendo, a me non piace, l'ho detto, lo dico, ho delle perplessità, però devi pure pensare che si deve ambientare nel campionato, siccome non è andato bene in Premier.
Devi essere pronto.
Lui invece vuole uno pronto. Cioè, ecco, per esempio Zapata,
sì,
che comunque è vero che viene da un infortunio, però conosce il campionato italiano.
Uno che poi si fa alla fine, se dovesse arrivare, vabbè, arriva.
Sì, si adatta, nel senso, però.
Detto bene, Massimo, non tanto sul valore, ma sul discorso dell'immediatezza.
Esatto.
Che un allenatore vincente come lui devi avere, cioè non c'è tempo da perdere, capito? Magari si incastra tutto bene, ma se ritarda c'hai sul gruppone, insomma, in attesa che recuperi Jimenez, cioè poi alla fine non correggi un granché.
Esatto. Perché
poi premesso che per me anche giocando con Kulofcel, alla fine poi Max Allegri trova la quadra, cioè la porta sempre, che sarà il Milan sarà sempre competitivo con o senza l'attaccante di ruolo, secondo me. Ho una mia sensazione.
Sì, però
alla lunga
qualcosa,
no, ma
serve.
Lunga ma alla lunga lui poi sistema le cose. Certamente aspetta un centravanti, poi c'è Fulgruc, non sarà l'uomo più felice del mondo, però insomma non è che poi dopo si mette lì cottare a dire ah vabbè potevamo fare altro. No, non è così Allegri, non piange, non è che si lamenta sul fatto, però ha detto bene Massimo, magari uno che ci perdi meno tempo sarebbe stato meglio, ecco, ma insomma poi alla fine
Vedremo. A me comincia.
Ma è saltato all'ultimo, chi è quello là quest'estate che doveva venire, Massimo?
Sì, no, Bonifaz.
Bravo. Sì. All'ultimo poi le visite
anche
mediche.
Lui non era.
Non metteva d'accordo nessuno. Quindi adesso si fa il nome di Fulcrum come certo, definito, ma magari qualcosa accadrà. Insomma.
Anche se.
No,
prego.
No, risottolineare il fatto della punta che arriva a gennaio. O comunque di un giocatore che ti arriva a gennaio e che conosce già il campionato italiano.
Sì, deve essere
qui da anni. E giustamente, come dice Stefano, deve essere pronto.
Sì, sì.
Può ambientarsi, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è stato Zapata, insomma, si è fatto il giro d'Italia, credo, no? È stato in diverse squadre, ha giocato il nostro campionato già da diversi anni, ha letto dell'infortunio, che non si è campionato, poi ha fatto questo con la Lina. Ha dato un bel gol, credo che si sia recuperato fisicamente, e quindi un Zapata recuperato fisicamente io me lo prendo tutta la vita.
No, poteva essere secondo me una soluzione, secondo me migliore di quella di Fulgruc, guarda che ti dico Massimo.
Sì, anch'io sono d'accordo.
Meglio perché ecco un giocatore che comunque con l'Atalanta ha fatto un percorso, col Torino lascia stare infortunio o meno, però conosce il campionato italiano e potrebbe essere...
No, poi il Torino tu. Comunque lo perde a parametro zero tra sei mesi.
Sì, sì.
Gli scade il contratto a giugno 26.
No, no, pure questo è vero. Vabbè, sai, invece senti, su Zirkzee, secondo te riescono a portarlo a tornare in Italia? Si parla di Roma in particolare.
A me farebbe piacere perché è un giocatore che mi è sempre piaciuto. Mi dispiace onestamente che non abbia trovato spazio o comunque non sia riuscito a fare bene allo United, però non mi sembra il primo e probabilmente non sarà l'ultimo. Guardate McTominay, cioè, è stato preso sì dallo United, ma anche lo United l'ha fatto malissimo. Quindi non era un giocatore, era un giocatore che aveva nome, era un giocatore che pesava, però poi quando è arrivato a Napoli ha fatto vedere quello che è veramente lui come calciatore.
Sì, sì, ma là è una cosa incredibile, vanno via e poi dalle altre parti fanno meglio. A Manchester è una roba.
O addirittura fanno il contrario, fanno bene le altre parti, arrivano al Manchester e crollano.
È vero, sì,
A me hanno detto che non c'è una filosofia prettamente calcistica e soprattutto all'interno del gruppo pare che ci sia gente che non ha voglia di lavorare.
Pensate.
Li caricano di soldi, questo mi è stato detto. Caricano di soldi e quindi arrivano lì e si siedono, ecco.
Pensate. Stiamo parlando del Manchester, Stefano.
Esatto.
Cioè, uno dei club più vincenti della storia del calcio, insomma, che ormai sono anni che proprio è in una situazione di deficitaria completamente, cioè ogni anno, poi come diceva Massimo, i giocatori vanno là, niente, poi vanno via da lì e si accendono.
Sì. Insomma, c'è stato, mi sembra anche Casemiro, Real Madrid, se non sbaglio.
Chi, Massimo, scusa, non ho capito.
Casemiro?
Sì, come
sì,
no,
esatto.
Come no.
Ragazzi, il vero Casemiro non ho più visto io.
No, no, è vero.
Il vero Casemiro non ho più visto.
Ma
il
guarda
vero.
Che lo stesso Højlund non è che lì facesse cose...
È lo stesso Højlund, esatto.
Sì.
Fatto
che
male.
Poi qualcuno
il
dice...
Ne parliamo.
No, ma qualcuno dice perché quando va via da lì e viene qui e fa bene, perché questo ci fa capire il livello del campionato italiano. Qualcuno lo spiega così, no? Io però non sono molto d'accordo su questa cosa, perché non è un solo giocatore, è più di un giocatore che fa male lì. Quando è più di uno, io mi faccio altre domande. Se è uno solo, ci può stare che quello non si trova bene in quel campionato e viene da un'altra parte. Quando è più di uno, mi sembra un po'...
Sono d'accordo.
Un po' strano, insomma, ecco, questo è il discorso. Senti, Massimo, ma stasera c'è Napoli-Milan, c'è Conte contro Allegri, tu come ti metti su questa partita?
Guarda, due amici.
La verità.
Due amici.
Ieri, no, due miei amici.
Come ti metti su questa partita?
E io, quando mi hanno chiesto ieri, nella trasmissione a cui abbiamo partecipato io e Marco, forse tu eri già spiegato, ma quando mi hanno chiesto il pronostico, io ho detto vorrei che si decidesse ai rigori.
Ai rigori?
Così però, ti salvi in calcio.
Però
d'angolo,
vi posso dire una cosa, prima con Stefano l'ha buttata lì, questa può essere una partita da rigori stasera.
No, io ho detto che può confinare sullo
0-0 e poi andare ai rigori, oppure 1-1 andare ai rigori.
1-1.
Ci sta come partita così, però, Massimo, dai.
Come sì.
Sì, perché
cioè, diciamo che la partita che abbiamo visto a Milano poteva finire anche parità. Se Neres quel tiro di Neres alla fine non prende l'incrocio dei pali, finisce 2-2.
Sì.
Adesso non mi ricordo se 2-2 o 1-1. Adesso non mi ricordo se era 1-0 o 2-1.
Sì, 2-1, De Bruyne su rigore, 2-0 al primo tempo.
Ah, ecco, cioè,
2-1 De Bruyne accorciato e poi quel tiro che è proprio passata a un centimetro dall'incrocio dei pali, poteva fare 2-2.
Esatto. Quindi con il Milan in 10 poi, però
esatto,
bisogna anche dire questo.
Sì. No, però ecco, potrebbe avere i tratti di una partita di questo tipo, no? E quindi giocarsi un po' ai rigori, così ai rigori che va lì o amen dagli 11 metri si vedrà, insomma. Mentre
sì, perché poi dopo se no non voglio sentire uno nell'altro poi.
vabbè, dai.
Ma pensa... chi senti più spesso adesso, Massimo? Max o Antonio?
Più Allegri.
Più tranquillo Allegri, di' la verità.
Sono due caratteri diversi, due persone diverse che si stimano e si rispettano tantissimo, ma che sicuramente vedono il calcio a 360 gradi in modo completamente diverso. Cioè, ma non solo dal punto di vista tecnico-tattico, io sto parlando proprio del mondo del calcio.
Cioè, per Antonio il calcio è una missione, per Allegri è, non dico un divertimento, però è una grandissima passione, no? Coraggimi se sbaglio.
Allegri,
per Conte è una missione, allora, praticamente. Vive...
Io dico che sono due numeri uno a fare due lavori. Sì. Antonio, secondo me, è il numero uno a ricostruire e quindi arrivare su delle macerie e costruire la casa.
A solcare.
Mm-hmm. Esatto. L'altro è il numero uno a gestire.
È vero.
L'altro, io sono amico che Allegri, se avesse sostituito Conte, come lo ha fatto con la Juve, lo avesse fatto con l'Inter, l'Inter oggi avrebbe 4 scudetti in più, o 3 scudetti in più, adesso non ricordo.
Anch'io ho questa condizione.
Povero Inzaghi, però non merita questo.
No, vabbè. Non la togliere Inzaghi, comunque, certo. Comunque, cioè, non era comunque abituato a lottare là. Questi invece sono già più abituati. Allegri sarebbe arrivato all'Inter dopo i 5 scudetti consecutivi alla Juve, quindi io credo che per gestire grandi Allegri è veramente bravo. L'altro invece è il numero uno, è il maestro quando arriva in un posto e ci sono le case da ricostruire. Lui te la fa, la casa te la fa perfetta su in 10 minuti.
Sì. Vabbè, senti, un'altra partita, siccome non ci sentiamo noi domani siamo anche in vigilia praticamente del campionato, caro Massimo, però un'altra bella partita di un campionato spezzettato a causa della Supercoppa è quella di sabato ore 20:45, ossia Juventus Roma, Spalletti contro Gasperini. È la partita bivio a tuo giudizio? Cioè, ci sono, insomma, ci aspettiamo delle belle manovre in quella partita delle due squadre, scelte degli allenatori? Adesso si sta vedendo un po' se Spalletti sceglierà la difesa a 4, chi sarà il sostituto di Indica. Mi dicono Selic dovrebbe giocare in quella posizione,
sì.
Stefano, quindi,
credo che sì, sia lui.
Che dici, Massimo? Perché questa pure è una bella partita, la Juve viene da una vittoria importante, anche ottenuta in maniera importante, decisa,
allora,
col gioco.
Per me è più a bivio per la Juve che per la Roma, perché se la Roma dovesse vincere, la Juve, io non ti dico addio ai sogni di gloria, ma deve rimboccarsi le maniche e sperare poi un filotto di risultati e che qualcuno davanti poi perda colpi. Per la Roma invece non mi sembra tanto un bivio, la Roma sta facendo una strada e un percorso naturalmente con un nuovo allenatore, con una nuova gestione tecnica, hanno le idee chiare, logico che vai a accontentare secondo me a gennaio Gasperini, ma l'obiettivo della Roma secondo me quest'anno, poi senza nulla togliere ai sogni, è quello di arrivare in Champions, perché già sarebbe secondo me uno scudetto quello. Poi è vero che lo scudetto poi manca tantissimi anni e forse, dico forse, quest'anno visto com'è partita c'è anche la possibilità di sognare, perché può anche essere che, non so, l'Inter arriva a marzo ancora dentro la Champions, energie che si perdono qui e là, il Napoli che ha anche problemi di organico perché gli infortuni di Bruno Anguissà e lo stesso Lukaku hanno dei punti di domanda anche sui tempi, e allora a questo punto la Roma potrebbe infilarsi. Anche perché io per esempio ero a cena con Allegri lunedì e mi continuava a chiedere quanto fa la Roma. Io ci avevo telefonino a portata di mano e gli dicevo sono 0-0, sono 0-0, vince 1-0. Quindi vuol dire che sicuramente la teme
un po'
per la Champions, ma io credo che io se fossi nell'Inter e nel Napoli un po' di timori sulla Roma ce li avrei, soprattutto perché Gasperini è uno tosto.
Sì.
Ce l'ha descritto anche un po' Spalletti come gioco, cioè Gasperini è uno che ha già dato la sua idea alla squadra.
Sì,
la sua impronta, e questa è una cosa importante.
No, no, ma si vedono anche ampi tratti dell'Atalanta di Gasperini. Stefano, ieri noi abbiamo raccolto sia Rampulla l'altro giorno.
È stato molto bravo.
Chi? Gasperini? Porca miseria.
Io non pensavo
che avesse un impatto così forte.
No, cioè vederla col Como con quella intensità, portare questo gruppo squadra.
Ma non è la prima partita che fa così.
Con delle caratteristiche non propriamente gasperiniane, ha fatto un lavoro enorme. Poi
vuol dire che si è creato anche una connessione tra giocatore e allenatore importante.
Secondo me, poi Massimo ha giocato, lo sa. Secondo me si stanno dando tutta la loro disponibilità. Ed è una cosa meravigliosa, perché altrimenti non arrivi. Scusami la...
No, ma hai ragione, è una sottolineatura importante, perché ci fa capire che l'allenatore è bravo, però la squadra si è aperta all'allenatore, è andato incontro all'allenatore, fa quello che, cioè, cerca di fare e di mettere in campo i principi. Infatti si vede una Roma molto più vicina all'Atalanta di Gasperini per quanto riguarda i principi di campo, di gioco. Poi che possa avere caratteristiche qualitative inferiori, su questo possiamo anche ragionare.
Ma cioè, mi riferivo proprio a quel tipo di intensità.
Sì, a voglia.
Non
però volevo riportare, proprio per chiudere questa discussione sulla partita, e tanto noi poi domani avremo ampio spazio anche alla vigilia di Juventus-Roma, sia Orlando che Rampulla sono convinti che una vittoria della Juve riporterebbe la Juve ad un discorso addirittura scudetto.
Beh, questo è un campionato in cui le prime quattro posizioni sono occupate da squadre che ancora hanno un'imperfezione diffusa. Perché se tu vai a vedere, la Roma ha perso 5 partite, Napoli Inter 4, soltanto il Milan 1, ma poi dopo ha fatto di contro pochi punti con le piccole, cioè nessuno sta bene, cioè stanno bene, ma
nessuno scappa.
E quindi la Juve che ha dovuto cambiare l'allenatore, la Juve che ancora non conosce, voglio dire, è alla ricerca di riconoscersi sul problema del gioco di parole,
riconosce anche Spalletti,
i giocatori ancora non sanno di essere ancora una squadra. A Bologna però c'è stata una partita significativa, da questo punto di vista c'è un ritardo che si sono 7 punti dall'Inter che è capolista, 4 dalla quarta che è la Roma, con tutti i problemi che ha avuto la Juventus. Quindi all'interno della Juventus Spalletti, che è un'altra vecchia volpe, molto bravo pure lui, secondo me dirà ai giocatori: sveglia, perché ci stanno aspettando, cioè la stazione non è lontana 20 km, guarda, a piedi ci arriviamo in 5 minuti. Juve Roma, io, e concludo, ribadisco, Orlando, loro dicevano: se vince poi la Juve non deve perdere questa partita, Damire, perché poi c'ha un calendario dove alla fine ci saranno Inter Napoli, Atalanta Roma, c'ha un calendario morbido: Pisa, Lecce, Cremonese, Cagliari e Sassuolo, adesso non mi ricordo in ordine, ma sono queste 5 partite. Allora, se ti vuoi poi dopo essere protagonista, 5 partite minimo devi fare 11 punti, 12.
Che ne pensi, Massimo?
No, sono d'accordo. Io infatti ho detto più un video per la Juve che per la Roma. Però non penso allo scudetto. Non sono d'accordo né con Orlando né con Rampulla. Io penso che la Juventus...
Neanche in caso di vittoria?
Neanche in caso di vittoria. E se no è Cara Grazia che arriva tra le prime quattro, non ha giocatori, secondo me, di grandissima personalità, di grandissimo spessore, e quando hai giocatori di personalità è difficile fargliela arrivare, soprattutto da un allenatore che è subentrato, e non da un allenatore che parte dall'inizio e c'è in mano i giocatori dall'inizio, allora puoi lavorarli meglio. Strada facendo è difficile, perché comunque hai poi c'è un grande due punti di domanda. Uno si chiama Bremer, cioè Bremer è importante, è importantissimo, ma che Bremer ritorna e quando ritorna. E la seconda è: a gennaio cosa fai? Rinforzi il centrocampo, ti giochi di Champions e poi vinci di andare agli ottavi, ma devi allungare il centrocampo perché sei tirato lì in quella zona, oltre che la mediocrità ci metto anche la quantità di giocatori di mezzo, sei tiratissimo.
Anche questo è vero. Senti, prima di salutarti ti faccio due domande flash velocissime su nomi di mercato. Lo faresti lo scambio Gudmundsson Roma e il Sharawi Fiorentina? Sì o no?
Eh, mi fai una domanda a cui non so risponderti, ti dico la verità. Se è il Gudmundsson quello di Genova, se è l'ultimo Gudmundsson, ti dico di no.
Quindi diciamo non ti fidi di Gudmundsson più che altro.
Mi fido di Gudmundsson, non lo conosco, non so come mai si sia inceppato a Firenze. Genova ho visto un altro tipo di giocatore, io ho sempre detto a Fiorentina ha fatto un grande sforzo quando l'ha preso, ma alla fine mi devo ricredere.
E l'ultima che ti faccio invece, faresti uno scambio di mercato Frattesi Juve Turam della Juve all'Inter?
No, sì, se fossi l'Inter, non se fossi la Juve.
Ci perderebbe la Juve?
Per me sì. Per me sì. Per me, io Turam lo metto insieme a Bremer e Ildiz, gli unici tre giocatori da Juve.
Sì, sono d'accordo.
Questi tre sono giocatori da Juve e l'allenatore è allenatore da Juve. Tutto il resto per me non è da Juve, a partire dal portiere e andare a scendere. Se tu guardi le prime quattro in classifica, o 4-5 adesso non mi ricordo, tutti hanno un portiere di livello, Maignan e Milan, Svilar la Roma, Meret il Napoli, chi c'è poi?
Sommer.
Sommer l'Inter. La Juventus ha Di Gregorio. Di Gregorio non può giocare alla Juve, mi spiace dirlo, mi spiace per lui, non può giocare alla Juve. Alla Juve che ha avuto Buffon, che ha avuto Dino Zoff, che ha avuto Szczęsny, che ha avuto Peruzzi, assolutamente no. Attenzione, Van der Sar viene ricordato per certezze, ma Van der Sar è un signor portiere comunque anche lui, attenzione. Quindi per me Di Gregorio è tre spanne sotto tutti i portieri. Alla Juve doveva arrivare Donnarumma, dovevano prendere Donnarumma, dovevano tenere Szczęsny, perché se avessero tenuto Szczęsny, che ha fatto altri due anni a Barcellona, avrebbero avuto forse l'opportunità di intromettersi in una trattativa col City. Perché poi tu spostavi determinate cose, come hai visto il calcio ti dà le opportunità per arrivare a certi giocatori che sembrano
inarrivabili,
inarrivabili. Invece tu, tenendoti Szczęsny, avresti comunque, ti saresti guardato intorno e avresti tenuto un portiere di grandissimo livello. Invece hai preso un portiere, mi spiace dirlo, non da Juve, non ti voglio dire scarso, bravo,
no che non è da Juve, io la penso un po' come te su di stesso portiere,
non è da Juventus, mi spiace,
cioè, non è scarso come portiere, non è un portiere di top,
perché
per
il portiere
la Juve.
io lo giudico a 360 gradi, cioè il portiere non è solo quello che fa le parate, è quello che gli trasmette sicurezza, personalità.
Sì.
Lo vedo, non vedo sta roba da fuori, non la vedo sta roba.
Sì ci sta come chiave di lettura. Massimo, siamo arrivati al termine. Ti facciamo un buon fine settimana e siccome aspetta, ti facciamo pure gli auguri perché la prossima settimana non ci sentiamo. Aspetta un po', fammi vedere, non ci sentiamo. Non ci sentiamo. Allora
è Natale, quindi la prossima settimana.
Ci facciamo gli auguri adesso, poi ci risentiamo.
Un abbraccio.
Buon Natale, a presto Massimo, un abbraccione. Allora, noi adesso ci fermiamo perché entriamo nell'ultima parte e ci colleghiamo a Losanna. Sentiamo un po' le ultimissime che ci arrivano sulla Fiorentina che affronta questa sera la Conference League, tra poco.